పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం సం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella sesta parte, il capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta. Non dobbiamo abusare del termine Harijan, che significa compagno personale di Dio. Prabhupada disse che alcuni tra i devoti più anziani avrebbero dovuto regolarmente scrivere ciò che lui avrebbe suggerito, in modo sempre crescente, essi si sarebbero assunti l'amministrazione, avrebbero scritto saggi e dato lezioni, trasmettendo gli argomenti che lui proponeva. Ora voi GBC cercate di dirigere l'organizzazione mondiale, disse Prabhupada. Fate conto che io non ci sia più. Dirigete bene, ma non indipendentemente, in modo da creare caos. Dirigete realmente. Io sono ancora presente e posso darvi le direttive. Non rovinate tutto. Siamo in una posizione ottima, prestigiosa, tante dure fatiche. Ho iniziato in una condizione molto umile e ora la posizione è diventata così elevata. Non rovinate tutto. È questo che vi chiedo. Incrementate. Questo dipenderà dal vostro carattere, dal vostro comportamento e dalla predica. Tutti si sono stupiti nel vedere che avevo cominciato senza aiuti. La mia sola ricchezza era la mia sincerità. Tutti lo sanno. Altrimenti, com'è possibile? Il giorno trascorse serenamente nella stanza di Prabhupada, attraversata da miti e piacevoli brezze. La sua intelligenza era sempre acuta e sveglia, eppure la sua salute non migliorava. Bhavananda Goswami era venuto da Mayapur e aveva servito intimamente Srila Prabhupada, ma era dovuto tornare in Bengala per importanti doveri di predica. Srila Prabhupada disse che senza dubbio Bhavananda era il migliore nel fare i massaggi e nel prendersi cura del suo maestro spirituale, ma i doveri di un servitore personale non erano tanto importanti quanto la predica. Upendra, che era arrivato per fungere da servitore personale di Srila Prabhupada, fu sorpreso nel vedere che la dieta di Prabhupada era cambiata. Non poteva più preparargli il khichdi, che prima gli piaceva tanto. Spesso Prabhupada non parlava nemmeno quando voleva qualcosa, ma indicava un'idea o un desiderio con un cenno del capo, con uno sguardo o uno schiocco del dito, oppure con un suono simile a un Dalla sua stanza, Prabhupada udiva i suoni abituali della giornata, il richiamo dei cucù e dei corvi, il martellare degli operai sul marmo e quelli più distanti dei motori, dei clacson e dei campanelli delle biciclette. Poteva anche udire la campanella del pujari e la conchiglia di ogni ardi, e anche i kirtan e i bhajan nella sala del tempio. Un mattino, mentre Prabhupada parlava con Tamala Krishna e con Giriraj, si udì il canto registrato di Govinda, il che significava, come avveniva in tutti i templi dell'ISKCON, che la divinità stava dando il suo darshana del mattino. La coscienza di Krishna è così bella, disse Prabhupada. Sto lottando da solo in questo mondo e tante cosiddette persone intelligenti non verranno. Hanno gli affari. Perché? Se è veramente benefico per la società, perché devo lottare da solo? Finché vivo continuerò a tentare. Non potranno fermarmi. Ma che genere di persone intelligenti sono? Continuerò a suonare Govinda Madhi Purusham, Tamaham Bhajami. La gente può ascoltare o non ascoltare, non importa. Giriraj era stato presidente del tempio a Bombay durante gli anni della lotta e aveva aspettato ansiosamente il momento in cui Prabhupada sarebbe venuto a vivere nel suo maestoso appartamento e avrebbe ricevuto i leaders del mondo. Ora che il sontuoso centro dell'ISKCON era diventato una realtà, Giriraj non poteva sopportare l'idea che Prabhupada restasse in solitudine. Così, quando gli aveva chiesto se poteva portargli ospiti importanti, Prabhupada acconsentì. Mm-hmm. Giriraj aveva organizzato l'incontro con Mr. Rajda e ora aveva invitato un altro membro del Parlamento, Mr. Ram Jethmalani, che si era dichiarato pronto a incontrare Srila Prabhupada. Tuttavia Mr. Jethmalani aveva molti dubbi e aveva ammesso, parlando con Giriraj, che non sapeva se Krishna esistesse veramente o fosse immaginario. Il suo principale interesse consisteva nel voler migliorare la situazione degli Shlum. Egli era desideroso di incontrare Srila Prabhupada, che dopo tutto era il guru di un movimento mondiale, per una abituale visita sociale. Voleva vedere prima lui e poi impegnarsi in un giro di visite di ringraziamento tra i membri del suo elettorato di Bombay che avevano votato per lui nelle recenti elezioni. Srila Prabhupada desiderava illuminare i capi politici secondo le istruzioni della Bhagavad Gita. Se ciò non era possibile, allora voleva sollecitare il loro aiuto, come per esempio organizzare visti speciali per i devoti stranieri e mediare per risolvere i problemi locali che intercorrevano tra il Tempio di Bombay e la burocrazia municipale. Giriraj introdusse Mr. Jethmalani a Srila Prabhupada, e quando Srila Prabhupada fu informato dell'interesse del Mr. Jethmalani a migliorare le condizioni degli Shlum, rispose: è possibile elevare la posizione degli Harijan molto facilmente grazie al metodo di Chaitanya Mahaprabhu. Spiegò che Sri Chaitanya e Sri Nityananda avevano dato vita al movimento Hare Krishna e aggiunse che l'intento del loro movimento era quello di alleviare la sofferenza di tutti coloro che vivevano una vita colpevole, offrendo loro il mantra Hare Krishna. Tuttavia, per sostenere un'affermazione come questa deve esserci la dimostrazione, e a noi in modo congeniale verso il suo ospite. Tu vuoi testimonianze e prove? Tu non mi biasimi, acconsentì Mr. Jethmalani. No, non è biasimo, disse Srila Prabhupada, è un fatto. Senza dimostrazione, senza prova, come può essere stabilita una legge? Prabhupada citò la sua dimostrazione tratta da una canzone di Narottama Das Thakur, il quale parla dei due grandi peccatori, Jagai e Madai, che erano stati salvati dal movimento Hare Krishna. Questo avveniva 500 anni fa, disse Prabhupada, ma oggi è possibile constatare di persona che nell'ambito del movimento Hare Krishna, beoni e cacciatori di sesso illecito sono diventate persone sante. La coscienza di Krishna è così bella, disse, tutti possono essere elevati. Perciò, cos'è questo Harijan? Possiamo elevarli? Mr. Jethmalani domandò perché nella Bhagavad Gita non era stato messo in rilievo il servizio pubblico e sociale. Non ve n'è bisogno, disse Prabhupada. Questa è una concezione animale della vita. Anche i cani si uniscono tra loro ed emettono suoni. Ba, ba, ba. L'essere umano può fare anche questo. Ma allora che differenza c'è tra gli uomini e gli animali? Io non so. Al contrario, se gli animali si servono tra loro, disse Mr. Jethmalani, sono gli uomini che lo fanno. Ma qual è l'utilità di servire? Che cosa può fare? Domandò Prabhupada. Non puoi fare niente che vada al di là delle leggi della natura. Ora Indira è in difficoltà. Che cosa puoi fare? In un giorno tutto finisce. La legge della natura è così rigida. Non puoi far niente. Sei falsamente orgoglioso di poter aiutare, ma non è possibile. Prakrite kriya manani. Ogni cosa è compiuta dall'energia materiale. Puoi fare questo servizio soltanto comprendendo che non sei questo corpo, bensì un'anima spirituale. Il tuo compito è questo. Questo è Dharma. Mr. Jethmalani sostenne che malgrado ciò vi era una grande quantità di sofferenza intorno a noi. Prabhupada ammise che era una cosa buona essere compassionevoli, ma era necessario fare qualcosa di concreto per rimediare alla sofferenza. Si deve quindi sapere prima di ogni altra cosa in che modo la sofferenza può essere interrotta, disse Prabhupada. Poi puoi agire, fare il necessario, altrimenti se non si conosce il metodo, che utilità c'è? Dukalayam asasvatam. Penso che tu abbia letto la Bhagavad Gita. Mr. Jethmalani disse di sì, eppure non riusciva a capire come la Bhagavad Gita potesse essere così pratica. Ma ascoltava con rispetto Srila Prabhupada, apprezzando la sua inflessibile convinzione. Dopo pochi minuti, tuttavia, si preparò a partire. Ad ogni modo, disse, resterò in contatto con il tuo Giriraj. Prabhupada continuò a predicare e simultaneamente chiese che fosse portato il prasadam per Mr. Jethmalani. Signore, disse Mr. Jethmalani, prenderò congedo da voi e con le vostre benedizioni spero che ben presto potremo essere... Stiamo predicando la coscienza di Krishna, senza alcuna motivazione settaria, disse Prabhupada. Questa unità appartiene alla piattaforma spirituale, cerca di capire. Mr. Jethmalani disse che sperava di poter essere di qualche utilità per il movimento di Prabhupada. Sì, disse Prabhupada, questo si richiede, che tu voglia cooperare. A qualsiasi tuo ordine in ogni momento, disse Mr. Jethmalani. Allora informalo, è pronto e porta il prasada, disse Prabhupada. Dapprima Mr. Jethmalani disse che avrebbe preferito che il prasadam gli fosse portato alla macchina in modo da potersi affrettare per l'incontro pubblico che lo aspettava. Prabhupada però insistette. Questo non era il modo di onorare il prasadam del Signore. Per favore aspetta. Mr. Jethmalani disse che non voleva mangiare in presenza di Prabhupada, ma Prabhupada spiegò che questo era uno scambio d'amore. Infine, quando i piatti colmi di prasadam arrivarono, Mr. Jethmalani elogiò molto le diverse preparazioni. Era stato così occupato che non aveva mangiato nulla in tutto il giorno e trovò il prasadam veramente gustoso. Questo è il vero servizio umano, disse Prabhupada, osservando con piacere il suo ospite che cominciava a mangiare. Dare loro la conoscenza. Mr. Jethmalani era più rilassato e amichevole ora, e si informò sulla giornata di Prabhupada e sui differenti aspetti che avevano contraddistinto gli occidentali nell'accettare la coscienza di Krishna. Giriraj riferì che prima Mr. Jethmalani aveva ammesso di non sapere se Krishna era un personaggio storico o se fosse immaginario. «Perché immaginario?» disse Prabhupada. «È nella storia del Mahabharata». Prabhupada continuò a dare dimostrazioni storiche tratte dagli Shastra a proposito di Krishna e Mr. Jethmalani ascoltò in modo sottomesso mentre continuava a mangiare. In seguito furono portati i dolci. Nel nord dell'India, disse Prabhupada, servono prima i dolci, così mangiano i dolci per la soddisfazione del cuore. Il miglior modo di distruggere il tuo appetito è quello di mangiare prima i dolci, disse Mr. Jethmalani. Sì, disse Prabhupada, ed entrambi risero. Sono molto contento che tu abbia preso il prasadam, disse Srila Prabhupada. Sono compiaciuto. Per questa ragione volevo che tu mangiassi dinanzi a me. È un grande piacere. Prabhupada e il suo ospite si separarono nel migliore dei modi, con la promessa da parte di Mr. Jethmalani che avrebbe conferito con Giriraj qualunque problema si presentasse. Giriraj era in estasi. Il suo sogno di avere Prabhupada presente nel tempio di Bombay per trasformare i politici simili a leoni in devoti gentili si stava realizzando.
Sarvartha Sar
Srila Prabhupada aveva ripetutamente accennato al fatto che i capi dell'ISKCON dovevano prepararsi a continuare senza la sua diretta amministrazione. Un giorno richiamò alla memoria alcuni incidenti del suo primo anno a New York. Quando improvvisamente egli cominciò a parlare del futuro. Disse: oggi tutto poggia su di voi, miei discepoli anziani. Posso andarmene. La mia salute non è buona. Sono vecchio. Non è una cosa sorprendente. Voi GBC siete giovani, siete americani, siete esperti, siete dotati di molta intelligenza. Non rovinate tutto. Fate che il movimento faccia ulteriori progressi. Avete una quantità di bei centri. Non siate ansiosi di... E anche se me ne vado, che danno c'è? Vi ho dato le mie idee e le mie direttive nei libri. Dovete solo cercarle. Penso di aver fatto la mia parte. Non è così? Lo pensate, sì o no? Sì. Sì, tu hai fatto tutto. Eppure noi vogliamo tutti lo Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada. Sarà fatto, dice Prabhupada. Anche se non è completo, non c'è perdita. Voi siete competenti, potete incaricarvene. Ora potete disporre di tutto il denaro e lasciatemi libero dalla direzione. Vi chiedo soltanto di non rovinare tutto. Non rovinate tutto. Talvolta vi ho punito proprio perché tutto non andasse in rovina. Prabhupada aggiunse che la cosa che lo avrebbe reso felice era che tutto progredisse bene sotto la guida dei leaders dell'ISKCON. Continuerò a scrivere libri. Questa sarà un'ottima cosa. Disse che per lui non era necessario mangiare di più, poiché non era fisicamente attivo. Non vi era scopo nel pranzare con ciapati e riso. Giriraj disse che il piacere dei devoti di Prabhupada consisteva nel vederlo mangiare e gustare il prasadam. Prabhupada però non tenne conto di questa affermazione, dicendo che il cervello può essere tenuto attivo anche soltanto con un po' di frutta e di latte. Questi stati d'animo, il fatto che Prabhupada parlasse di ritirarsi e di digiunare, accennando anche alla sua fine, erano soltanto occasionali. Erano reali, pratici e composti, ma egli sarebbe presto tornato ad altri pensieri, promettendo il suo progressivo coinvolgimento con i suoi discepoli, con il movimento e con il mondo. Dopo un breve periodo di tali discorsi, gli riprendeva i commenti feroci sulla follia degli scienziati e dei politici. Srila Prabhupada disse che se un uomo non riusciva ad accettare la semplice logica dell'esistenza di Dio, allora significava che quell'uomo era ostinato e non del tutto sano. Questi animali però sono considerati grandi scienziati e filosofi, teologi e così via. Dobbiamo fermarli. Nanam duskriti no muddha prapadyante naradama. Questa è la qualifica delle persone che non accettano Dio. Sono duskriti na naradama muddha o mayaya aparta gyana. Mayaya aparta gyana significa coloro che sono ben educati ma mancano di conoscenza. Asuram, bhavam, ashritya significa che non credono nell'esistenza di Dio. Perciò, come guide coscienti di Krishna, dovete punire questi mascalzoni. Giriraj disse, in realtà è un piacere castigarli. Sì, disse Prabhupada ridendo, è un piacevole sport. Mentre parlavano Kshira Chora, Gopinata entrò con il quotidiano. Che notizie ci sono? Domandò Prabhupada. Che cosa dicono tutti questi mascalzoni? Giornale significa raccolta delle affermazioni dei mascalzoni. Gopinata lesse i titoli a voce alta. Onesta difesa per il primo ministro del congresso. La crisi richiede le elezioni dell'assemblea. Di nuovo elezioni, disse Srila Prabhupada, come se le elezioni potessero cambiare la loro qualità. Resteranno mascalzoni e grazie all'elezione saranno sostituiti da un altro mascalzone. Restano mascalzoni ma ricevono voti. C'è la descrizione nel Bhagavatam. Svavit varaostra karahi samstutaha. La popolazione è svavit varaostra e concede i suoi voti ad altri grossi pasu, animali. Sì, questa è la democrazia. I votanti sono pasu e scelgono un altro grosso pasu. Così vanno le cose. I mascalzoni non sanno che se invece di una tigre viene eletto un leone, non c'è alcuna differenza. Soltanto il nome differisce. La tigre era presidente e ora è presidente un leone. Entrambi sono animali. Dov'è l'uomo? Dov'è l'essere umano? È così. E poiché sono pascio, dicono, ora c'è un leone, ora la tigre non c'è più, così vanno le cose. Ho ragione? Oh, yeah. Srila Prabhupada continuò a interessarsi del suo movimento in modo acuto e critico. Quando seppe che alcuni devoti lavoravano per la BBT a Los Angeles e ricevevano un salario, rimase turbato. Enunciò la sua politica e disse al suo segretario di renderla nota. Coscienza di Krishna significa Vairagya Vidya, rinuncia e conoscenza, disse. Quelle persone stanno avvantaggiandosi delle facilitazioni del Tempio per la loro gratificazione dei sensi. Lo capite? Prabhupada disse che la vita nel Tempio era per i brahmachari e i sannyasi. Se un griasta rendeva un servizio essenziale, il Tempio poteva fornirgli un appartamento. Ma perché il salario? Domandò Prabhupada. Dov'è il problema del salario? Dov'è Vairagya, la rinuncia? Questo progetto del salario deve essere interrotto. Se vogliono il salario, devono lavorare fuori. Nel nome di Vaishnava, essi attingono un salario, vivono in modo confortevole e gustano il piacere dei sensi. Perciò voi tutti, i miei funzionari, dovreste riflettere e fare ciò che è necessario. Prabhupada disse che Sri Chaitanya viveva nella situazione perfetta della vita familiare, con moglie e madre, eppure abbandonò tutto per predicare il Vairagya. Egli fu elogiato da Sarvabhauma Bhattacharya con queste parole. Tu sei la persona suprema, apparsa nella forma di Sri Chaitanya, e stai insegnando la rinuncia e il servizio devozionale. Per settimane Giriraj e Mr. Radha, il politico di sua conoscenza, parlarono di organizzare un incontro tra Prabhupada e il primo ministro dell'India, Mr. Morarji Desai. Il progetto fu sottoposto a Srila Prabhupada per vedere se Srila Prabhupada avrebbe preso in considerazione il fatto di andare a vedere il primo ministro in qualche luogo della città. Ma questo non è rispettoso, disse Prabhupada. Allora egli non conosce il modo di onorare una persona santa. Quindi l'incontro è inutile. Se non rispetta una persona santa, se pensa di essere più grande di una persona santa, ne consegue che la visita è inutile. Sì, allora l'incontro comincerà con il piede sbagliato, disse Tamala Krishna. È lui che deve venire a vederti, Srila Prabhupada. Vi sono tanti esempi negli Shastra di grandi personalità che si recano a visitare le persone sante. Anche Chaitanya Mahaprabhu rifiutò di vedere il re di Orissa, disse Prabhupada. Che dire di andare là? Prabhupada spiegò che egli non chiedeva niente al primo ministro, ma per il beneficio della società umana poteva dargli alcuni suggerimenti. Disse che era appurato che talvolta, in caso di difficoltà, una santa persona poteva avvicinare un re. Dette l'esempio di Gopinatha Pattanayaka, il devoto di Sri Chaitanya, per salvare il quale Sri Chaitanya intervenne su richiesta dei devoti. Tuttavia Sri Chaitanya mise in evidenza che era molto difficile avvicinare tali personalità regali. Alla luce di queste direttive, Giriraj coltivò l'idea di un incontro.
Thank you.
La sera del 5 maggio, a mezzanotte circa, Giriraj ricevette una telefonata da Mr. Rajda. L'incontro con Morarji Desai era fissato per le 7:30 del mattino successivo. Il primo ministro sarebbe rimasto a Bombay soltanto per uno o due giorni e si sarebbe fermato a casa di suo figlio sulla Marine Drive. Benché Giriraj sapesse che Prabhupada aveva detto che non sarebbe andato da Mr. Desai, Giriraj voleva consultare Prabhupada per sentire da lui se alcuni discepoli leader avrebbero potuto andare. Non volendo disturbare Prabhupada, Giriraj avanzò in punta di piedi lungo il corridoio ed ette uno sguardo nella stanza. Prabhupada era sveglio e lavorava seduto al suo tavolo di traduzione. Prabhupada sollevò gli occhi e vide Giriraj e gli fece cenno di entrare. Srila Prabhupada, disse Giriraj, mi dispiace molto disturbarti a quest'ora, ma ho appena ricevuto una telefonata da Ratan Singh Rajda. Giriraj gli riferì che Morarji Desai era pronto a incontrarli alla sua residenza il mattino dopo. Srila Prabhupada spiegò che voleva vedere se Morarji Desai avrebbe avuto il desiderio di incontrarlo ad Hare Krishna Land. Non è che io sia orgoglioso che non possa andare da lui, ma senza un suo atteggiamento rispettoso ritengo che l'incontro non sia di alcuna utilità. Secondo Prabhupada, questo era il test per stabilire se il primo ministro aveva l'attitudine appropriata. Fu d'accordo che Giriraj e Tamala Krishna andassero avanti e incontrassero il primo ministro. Giriraj racconta: questo incontro con Srila Prabhupada fu unico, uno dei più intensi che io abbia mai avuto, benché io avessi la possibilità di essere in sua presenza tante volte. Eravamo soli, a mezzanotte, tutti dormivano, tutte le luci erano spente e soltanto noi due eravamo in quella grande stanza. Lui era seduto al suo tavolo di marmo per tradurre e io ero seduto sul pavimento ai suoi piedi. Io dissi: Prabhupada, mi dispiace veramente di disturbarti in piena notte. Srila Prabhupada rispose: va tutto bene. In realtà, a causa della malattia, di notte non posso dormire. Anche se volessi, non potrei. A causa di questa malattia non posso neanche mangiare. Sono un uomo così vecchio. Non vi è questione di vita sessuale e non vi è questione neanche di difesa. Perciò, suppongo di essere liberato. Naturalmente sapevo che Srila Prabhupada era liberato, non a causa delle circostanze corporee, come egli stava umilmente dicendo, ma perché era situato in uno stato di coscienza trascendentale. Era sempre alzato di notte, traduceva non perché era malato o non potesse dormire, ma a causa della devozione per il suo Guru Maharaj e per Krishna. Fu una nota molto amara e arguta e io mi sentii affascinato dall'intero incontro, gli offrì gli omaggi e me ne andai a dormire. Il mattino successivo Tamala Krishna Goswami e Giriraj furono pronti in anticipo sull'orario del loro incontro con il primo ministro. Prima di partire essi domandarono a Prabhupada quali libri avrebbero dovuto offrirgli. Prabhupada rispose: la Bhagavad Gita, il libro di Krishna e gli insegnamenti di Sri Chaitanya. In hindi, si informò Giriraj. In inglese, rispose accigliato Prabhupada. I devoti andarono con la loro automobile a rilevare Mr. Rajda nel suo appartamento. Di là si sarebbero recati all'appartamento sulla Marine Drive, dove il primo ministro Desai dimorava. Dopo che Giriraj ebbe suonato il campanello al portone per 20 minuti buoni, Mr. Rajda finalmente apparve. Disse che avrebbero dovuto aspettare soltanto 5 minuti, mentre egli finiva di vestirsi e di mangiare. Sfortunatamente, con il passare del tempo, raggiunsero l'appartamento sulla Marine Drive alle 8. Erano in ritardo di 30 minuti. Quando entrarono, Il primo ministro osservò: «Siete molto in ritardo». Era già in riunione con altre persone e disse che avrebbero ricevuto i devoti entro pochi minuti. Ripeté che era rimasto in attesa fino alle 7:25. I devoti rimasero silenziosi, non sapendo che dire. Si scusarono e gli consegnarono i libri di Prabhupada. Mr. Desai non disse molto. In gran fretta si scusò a sua volta e tornò alla riunione che aveva interrotto. Quando i devoti rientrarono al tempio, Prabhupada era ansioso di conoscere l'accaduto. Rimase turbato nel sentire che erano arrivati in ritardo. «Molto male», disse. Osservò che Morarji Desai era noto per la sua puntualità. «Avevano perduto una buona occasione», disse, «a causa del loro comportamento scorretto». Poi i devoti gli spiegarono che la causa del ritardo era da attribuire a Mr. Rajda e Prabhupada volle maggiori particolari. I devoti dissero che ciò che soprattutto Morarji Desai voleva sapere era la ragione del ritardo. «Gli avete detto che Ratan Singh Rajda era in ritardo?» domandò Prabhupada. Giriraj e Tamalakrishna scossero la testa. Prabhupada era disgustato e disse: «Perché non gli avete detto che era stato lui a causare il ritardo, che voi eravate in orario, mentre lui non era stato puntuale? So che pensate che lui è un nostro amico e quindi non volevate metterlo in imbarazzo di fronte al primo ministro, ma ora l'opportunità è completamente sfumata». Sentendosi sciocchi e pieni di vergogna, i devoti sedevano in silenzio dinanzi a Prabhupada. Srila Prabhupada rifletté per un istante e poi aggiunse: «In ogni caso, questi uomini non cambieranno il loro punto di vista». Occasionalmente Srila Prabhupada parlò di spostarsi in un luogo più favorevole alla sua salute. Era maggio e Bombay era calda. Presto sarebbero arrivati i monsoni. Egli aveva preso in considerazione la possibilità di recarsi nel Kashmir, perché l'aria e l'acqua di quella regione erano rinomate per la salute. Tuttavia là non era possibile disporre di facilitazioni adeguate e la temperatura era troppo fredda. Poi, un giorno egli ricevette la visita di Sriman Narayan, il precedente governatore del Gujarat. «Devi prenderti cura della tua salute», disse Sriman Narayan. «Spero che tu stia meglio». «Oh, questa è soltanto una vecchia macchina», disse ridendo Prabhupada. «Quanto più la curi, tanto più peggiora. Il mio lavoro però non si ferma. Continua e procede. La mia attività principale, che consiste nello scrivere questi libri, sta procedendo». Alcuni altri ospiti indiani erano presenti e subito cominciarono a raccomandare le località adatte per la salute. Srinagar, Kashmir, Dehradun, Mysore, Simla, Hardwar. «Sì, l'acqua d'Hardwar è buona», disse Sriman Narayan, «ma ancora migliore è l'acqua di Rishikesha, dove il Gange scorre». «In tutte le località situate sulle rive del Gange, l'acqua è ottima, pura acqua del Gange». Srila Prabhupada tenne in seria considerazione queste osservazioni e si rivolse ai suoi discepoli. «Sì, allora andremo a Rishikesha. Questo tempo è molto buono. Organizziamo questo viaggio». Da quel momento il progetto di partire per Rishikesha diventò definitivo e Prabhupada si preparò a lasciare Bombay entro una settimana.
Thank you.
E siamo così giunti all'ottavo capitolo intitolato Ho fatto la mia parte. La prima settimana trascorsa a Rishikesh fu idilliaca, paradisiaca, con una temperatura perfetta e la conseguente speranza che Srila Prabhupada cominciasse a nutrirsi e a riprendersi. L'ottava notte però si scatenò una violenta tempesta e con la tempesta un drastico cambiamento nella salute di Prabhupada. Prabhupada disse che la fine era vicina e chiese di essere trasferito immediatamente a Vrindavana, nel caso che Krishna volesse farlo partire dal mondo molto presto. A Rishikesha lo spirito dei devoti e anche quello di Srila Prabhupada si era risollevato. Mentre sul battello attraversavano il Gange, Prabhupada aveva chiesto di bere acqua attinta dal centro del fiume. L'alloggiamento fornito dal suo ospite era di suo gradimento ed era perfino entrato in cucina per mostrare ai suoi discepoli il modo di cucinare. Si era diffusa la notizia che nel centro turistico di pellegrinaggio Sri Bhaktivedanta Swami era presente e Prabhupada aveva accettato di tenere un darshan dalle 17 alle 18 ogni sera. A quell'ora la stanza era sempre stata affollata. Una cinquantina di persone erano presenti, compresi hippies americani e ricercatori, come anche indiani in vacanza o in pellegrinaggio. Benché la sua voce fosse diventata estremamente debole, Prabhupada aveva parlato con energia, mettendo in rilievo la Bhagavad Gita così com'è. Quando un turista americano gli aveva rivolto scetticamente una domanda, Prabhupada aveva risposto: non puoi capire perché sei troppo pazzo. E quando una signora aveva avanzato l'ipotesi che l'attività assistenziale materiale fosse il bene più elevato, Prabhupada rispose: la tua compassione è apprezzabile, tanto quanto il fatto di soffiare su un ascesso per farlo guarire. Soltanto pochi discepoli erano con Srila Prabhupada a Rishikesha ed essi avevano considerato meravigliosa questa permanenza. Non soltanto Prabhupada dirigeva la cucina, ma aveva raccontato anche vecchie storie mentre cucinava. Aveva detto che soltanto una persona molto pigra non poteva cucinare e aveva narrato, a dimostrazione, una storia del Bengala, la storia di un uomo pigro. C'era una volta un re che aveva deciso che tutti gli uomini pigri del suo regno potevano andare all'istituto di carità ed essere alimentati. Molti uomini vi andarono sostenendo di essere molto pigri. Il re allora disse al suo ministro di dar fuoco alla casa e tutti, tranne due uomini, corsero fuori per mettersi in salvo. Uno dei due uomini disse: «La mia schiena è molto calda a causa del fuoco» e l'altro consigliò: «Voltati sull'altro lato». Il re allora disse: «Questi uomini sono veramente pigri, date loro da mangiare». La sera del 15 maggio, tuttavia, Srila Prabhupada non poteva dormire né lavorare al dittafono. La tempesta, messaggera della stagione monsonica, fece saltare la corrente elettrica a Rishikesha. Poiché i ventilatori non funzionavano e le persiane erano state chiuse per il vento, la stanza diventò caldissima. Alle 5 del mattino, Srila Prabhupada chiamò Tamala Krishna Goswami e gli disse che si sentiva debole. Per un'ora Tamala Krishna massaggiò Prabhupada, anche all'alba il vento non era cessato e la sabbia si sollevava. La tempesta e la mancanza di energia elettrica continuarono per tutta la notte successiva. Tamala Krishna si informò sul gonfiore delle mani e dei piedi di Prabhupada e Prabhupada rispose annoiato: «Perché mi disturbi? È il mio corpo e io non ne sono preoccupato». Poi aggiunse: «Da un punto di vista materiale non è un bene. Per favore, pensa come tutto può essere trasferito sui GBC, in modo che in mia assenza ogni cosa proceda bene. Potete fare un testamento e io lo firmerò. Stava parlando in modo definitivo di cose cui non aveva mai alluso prima. Improvvisamente, all'1:30 del mattino, Prabhupada suonò il campanello e Tamala Krishna e Kshilachora Gopinatha risposero. Dal di sotto della sua zanzariera, Prabhupada disse: «Come vi ho già detto, i sintomi non sono buoni. Voglio partire immediatamente per Vrindavana». Se questo era per lui il momento di andarsene, disse, allora doveva essere a Vrindavana. Poiché voleva partire immediatamente, i devoti restarono in piedi tutta la notte per fare le valigie e prepararsi alla partenza. Poiché non era stato possibile fare le prenotazioni, fu presa la decisione di viaggiare con una macchina. Srila Prabhupada viaggiò sul sedile posteriore della piccola Ambassador, talvolta distendendosi sul sedile. Upendra era seduto ai suoi piedi, sul pavimento, mentre Tamala Krishna era seduto accanto a Damodara Pandita, un autista esperto che guidava velocemente ma con la massima cura. Spesso Damodara Pandit volgeva gli occhi allo specchio retrovisore e incontrava lo sguardo attento di Srila Prabhupada. A un certo punto, avendo visto un uomo che vendeva cetrioli, Prabhupada disse a Damodara di fermarsi. I cetrioli, disse, erano buoni per calmare la sete. Dopo 4 ore e mezza di viaggio raggiunsero Delhi e si fermarono al centro ISKCON di Lajpat Nagar. I devoti bagnarono il tetto dell'auto e Srila Prabhupada riposò in una capanna. Alle 5 del mattino successivo essi erano pronti a partire per Vrindavana. Al tempio di Delhi i devoti avevano dato a Prabhupada un grande piatto di prasadam delle divinità, ma egli assaggiò soltanto qualcosa. «Ho finito di mangiare», aveva osservato. «Ho pregato Krishna di rendermi libero dal cibo e dal sonno, ed è accaduto. Avevo già cessato di accoppiarmi e di difendermi. Ora ho chiuso con tutte queste attività materiali». Mentre usciti fuori dalla città stavano viaggiando nelle campagne, Tamala Krishna notò che Srila Prabhupada sembrava più sereno. «Sembri molto felice di andare a Vrindavana», disse Tamala Krishna. «Sì», rispose Prabhupada, «Vrindavana è la mia casa e Bombay è il mio ufficio». E anche per oggi termina qui, sulla strada di Vrindavana, con Srila Prabhupada, la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, sesta parte, il capitolo intitolato «Ho fatto la mia parte».
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Sadhguru